spent my church for the night was to know. The choice flat, or I should go when I'm in a wheel. Allora, nel frattempo, chiaramente tenendo in considerazione il fatto che potremmo essere interrotti da un momento all'altro e che comunque lo faremo a intervalli di una mezz'oretta ogni volta circa, tra un collegamento e l'altro, tentiamo un po' di continuare, diciamo, quella sorta di redazionale sulla memoria che stavamo facendo prima, andando un po' più veloci perché appunto alcune cose magari le saltiamo, la cronaca insomma di quanto è successo nella giornata del 7 luglio a Reggio, d'altronde è accessibile a chiunque voglia approfondire la questione, insomma. Dicevamo che oggi è il 7 luglio, quindi anche la data di inizio del famigerato episodio degli scontri di Piazza Statuto. Dentro il quadro descritto prima prende avvio appunto una nuova storia che troverà appunto questo ulteriore episodio chiave dal significato anch'esso molto molto alto. Si tratta della ripresa degli scioperi in Fiat nel 1962. Lo sfondo insomma che abbiamo tentato di ricostruire prima è pressoché il medesimo. È chiaro che andrebbe messa un po' più a fuoco la situazione che si viveva all'interno delle fabbriche. Dicevamo che i salari operai italiani erano i più bassi d'Europa e c'è, diciamo, una forbice netta tra l'aumento della produttività a partire dalla metà degli anni 50 fino all'inizio degli anni 60 e la crescita dei salari, una forbice che si allarga sempre di più e che viene recuperata in parte soltanto nel 1963 proprio grazie, diciamo, alla ripresa dell'iniziativa operaia. Piazza Statuto, insomma, va a rompere in modo netto una situazione, quella degli anni 50, caratterizzata da un vero e proprio dispotismo aziendale. Simbolo di questo dispotismo aziendale è proprio la Fiat, dove il controllo sulla forza lavoro è pressoché totale. Si esprime, diciamo, sotto forma di una vera e propria militarizzazione in fabbrica. Sono gli anni delle schedature operaie di cui insomma ci hanno raccontato in libri Bianca Guidetti Serra oppure anche Diego Novelli. Dal dopoguerra a metà anni 60 si arriverà alla schedatura di circa 200.000 operai in Fiat, quindi venivano chiaramente svolte delle indagini sugli operai, le loro famiglie, le loro abitudini, sulla militanza politico-sindacale svolta dagli elementi più riottosi. Sono gli anni dei reparti confino, delle perquisizioni giornaliere subite dalle avanguardie sindacali. In quegli anni di fatto il sindacato è alle corde, aumenta il numero di quell'esercito di guardioni che poi insomma in un certo senso negli anni a venire pagherà anche caro questo tipo di controllo di carattere militare, divenendo bersaglio della rivolta operaia interno agli stabilimenti Fiat. Ci sono però anche altre novità, perché la Fiat era tra le poche fabbriche ad aver sperimentato, importandole dall'America, dagli Stati Uniti, tecnologie avanzate sotto il profilo dell'automazione già, diciamo, nel corso della seconda guerra, ma insomma questa sorta di rivoluzione tecnologica insomma si compie nel corso degli anni 50 fino alla metà degli anni 60. Quasi un terzo della manodopera Fiat si presenta a metà degli anni 60 con caratteristiche di scarsa qualificazione. E questi operai, diciamo, al contrario di altre figure che avevano caratterizzato anche i cicli di lotta precedenti, figure di derivazione artigiana,
che hanno ancora un peso abbastanza preponderante negli anni, sul finire degli anni 40, queste figure di nuovi operai, insomma, si distanziano molto dall'operaio professionale, se ne distanziano per cultura e immaginario, perché non hanno vissuto l'esperienza della resistenza, non hanno la tradizione politica comunista instillata dal PC, che aveva già cambiato strategia, e la classe operaia, alla classe operaia non erano più attribuiti compiti storici di liberazione e di messa in mora del capitale. Il PC già da tempo aveva ormai abbracciato un profilo politico per cui la classe operaia avrebbe dovuto condurre, insomma, allo sviluppo l'intero paese, elevando da un punto di vista nazionale la missione della classe operaia, chiaramente cercando di legittimare il suo ruolo nel gioco politico parlamentare e nel contesto che sappiamo, insomma, della guerra fredda. Questo operaio però, appunto, che come si diceva odora molto spesso ancora di campagna e di farina, di queste missioni proprio non ne sa niente, non è una figura sindacalizzata. Ciò che nota però, come dicevamo prima, è che gli effetti del boom e dello sviluppo economico non interessano affatto, non coinvolgono gli operai, e le prime rivendicazioni sono chiaramente di tipo salariale, si punta ad avere salari più alti. Nella maggior parte delle fabbriche, insomma, questo tipo di tensione comincia a svilupparsi a partire dal 59, ma non in Fiat, dove c'è un immobilismo frutto appunto del contesto che descrivevamo prima, che si scuote solo con gli scioperi del giugno 1962. È l'avvertenza per il rinnovo dei contratti metalmeccanici del 62, appunto, che parte dislocata in altre aziende, ma che acquista forza considerevole solo con il famoso sciopero dei 7.000, che viene fatto a metà giugno, seguito da uno sciopero ancora più imponente, il cosiddetto sciopero dei 60.000. C'è poi appunto la firma, l'accordo separato firmato da Fiat SPA, firmato da Fiat Will e SIDA, il sindacato cosiddetto giallo. Perché questo? Perché, insomma, Valletta crede che con la firma di questo accordo l'avvertenza operaia si chiuderà. Sida e Will alle ultime elezioni interne alla Fiat avevano preso più del 60% dei riconoscimenti, e crede che così la partita sarà chiusa. Non ha fatto i conti, insomma, con questo nuovo soggetto, che poi inizierà appunto tanto perché appunto non si riconosce in una certa tradizione sindacale, a spezzare anche le regole della lotta e di come si conduceva la lotta fino a quel momento. Questa figura operaia che non si riconosce nei destini della produzione sa come inceppare la rigidità della fabbrica, sa articolare forme di sciopero nuove, acquistando a sua volta, insomma, rigidità, forza contrattuale e peso politico all'interno della fabbrica. Gli scontri che iniziano il 7 di luglio, per l'appunto, hanno un carattere essenzialmente spontaneo. si protraggono per 3 giorni di fila e soprattutto hanno delle punte molto molto forti nelle ore notturne. Il primo giorno si inizia alle 4 e si finisce alle 2 di notte, così il secondo giorno e anche il 9 luglio, quando è già lunedì, questi operai proprio non pensano minimamente di ritornare a casa, affluiscono nuovamente in piazza Statuto ingaggiando forti battaglie con la polizia che non riesce a tenere la piazza. Il paese è impressionato da quanto accade e le interpretazioni, insomma, sui fatti di piazza Statuto sono i più svariati, perché i giornali vengono imbrattati, insomma, di ricostruzioni, alcune anche abbastanza fantasiose. Ed è proprio un po' su queste ricostruzioni, in parte giornalistiche, in parte però messe in atto e sviluppate dai partiti politici, dalla destra conservatrice, dai partiti centristi, ma anche dal PC, su queste ricostruzioni dell'epoca sentiamo, insomma, un altro compagno. Salvatore, ci sei?
Sì, salve a tutti e a tutte, sono qua.
Allora, insomma, siamo chiaramente nel bel mezzo di una manifestazione in cui appunto che si sta svolgendo proprio in questi minuti, e noi parliamo invece di una manifestazione indietro di praticamente 50 anni o quasi. Ho cercato di dare un po' una ricostruzione del contesto in cui si cala l'episodio di Piazza Statuto, e fermandomi poi sulle diverse interpretazioni che ci furono proprio a ridosso, insomma, di quei giorni, di fatto interpretazioni che sono legate da un unico denominatore comune, perché sia a destra che a sinistra di fatto si dice che la piazza era appannaggio di teppisti e provocatori. C'è chi mette in mezzo addirittura le formazioni anticomuniste di Edgardo Sogno, no? Pace e Libertà, c'è chi dice appunto che si tratta di prezzolati, a destra si dà la colpa al PC, viene tirato in ballo anche la formazione dei Quaderni Rossi, poi magari su Quaderni Rossi diremo qualcosa un po' più nello specifico. Insomma, sembra che a Piazza Statuto però non ci siano gli operai.
Sì, infatti, il quadro l'hai fatto abbastanza chiaro tu prima. Io aggiungerei due elementi soltanto, che appunto dal 57, come si capiva dalla ricostruzione che hai fatto, in Fiat erano stati sospesi gli scioperi, cioè non si scioperava più, perché i lavoratori Fiat erano esentati dagli scioperi perché i 3 sindacati estremamente minoritari, appunto, dopo che nel 58 la CGIL aveva perso la maggioranza nella commissione interna, e come hai detto tu, UIL e SITA, cioè il sindacato giallo per antonomasia, il SITA, e anche la UIL che gli faceva da bordone, avevano il 62% quindi la maggioranza netta nella commissione interna, e quindi gli operai Fiat erano esentati dallo sciopero. Nel frattempo però la Fiat aumenta di numerose decine di migliaia gli operai, operai che vengono quasi tutti dall'immigrazione, prima dal Veneto e poi dal sud, dalle regioni del sud. Un elemento che ci permette di capire bene è che nel decennio 50, quindi le statistiche dicono dal 52 al 62, ben 15 milioni di italiani, quindi quasi un terzo della popolazione, cambiano residenza. Un grosso movimento, forse uno dei più grossi nella storia di questo paese. Un terzo della popolazione cambia residenza, questo permetterebbe di capire anche quando si parla di radici, insomma, metterla un po' da parte questa parola. Quindi il punto è l'immigrazione e la diversa composizione che tu hai accennato, che si produce in Fiat grazie a queste grosse presenze operai giovani e provenienti prevalentemente dal sud, poco scolarizzate, e che inizialmente hanno uno scontro molto forte con le maestranze torinesi, sia per composizione sociologica anche, no? E anche rispetto all'organizzazione del lavoro, e sia per cultura di provenienza. Questo fatto però, e qui è importante mettere questo elemento, i due blocchi, diciamo, gli immigrati e gli operai torinesi, non si dividono, continuano a vivere insieme un po' nei reparti e anche nei quartieri dormitori, scontrandosi casomai invece di separarsi. Questa cosa è spiegata molto bene nel libro, che credo non si possa fare a meno di non aver letto se uno si vuole occupare dell'immigrazione odierna. Le Coree, quello di Danilo Montaldi e Alasia, è un testo decisivo, perché fa capire come questa grossa immigrazione che arriva a Milano e a Torino proveniente dal sud, c'è un grosso dibattito nella sinistra per decidere se farne una sorta di comunità come esistono oggi, no? Comunità di calabresi, di siciliani, di pugliesi, quindi tenerle separate con le loro specificità, oppure mischiarli insieme. Il dibattito che fece la CGIL era se fare sezioni sindacali specifiche oppure un'unica sezione sindacale in questi quartieri dormitori, dove ci stavano sia torinesi che veneti che meridionali. Scelsero per fortuna la seconda ipotesi. Questo ci dovrebbe insegnare molte cose. Questo produsse un grosso scontro, uno scontro però propositivo. Difatti, come hai detto tu, quando comincia appunto il 62 il rinnovo contrattuale, inizialmente il sindacato traccheggia: teniamo ancora fuori gli operai Fiat oppure no? A giugno c'è, cioè, il primo sciopero, gli operai delle altre fabbriche torinesi vanno sotto i cancelli Fiat e dicono: ma perché voi non partecipate agli scioperi? E c'è questo scontro. Gli operai nuovi aggiunti, quelli diciamo immigrati, che non sapevano questa cosa perché erano arrivati allora in Fiat, rimangono abbastanza sconcertati da questo fatto. A quel punto si decide che anche la Fiat partecipa. Il primo sciopero, quello dei 7.000 che hai ricordato tu, abbastanza poco, e questo produce un grosso scontro nei reparti. Praticamente invece di lavorare si comincia a discutere, questo fa imbestialire tutto il quadro dirigente Fiat, però questa discussione produce i 60.000 di qualche giorno dopo, del 19, i 60.000, che quindi è una vittoria. 60.000 scioperanti in Fiat è una vittoria dopo gli anni di Valletta e del buio sindacale. Ecco, subito dopo Agnelli fa la serrata, questo è un elemento pure per reagire, per dire: non vi inventate che andate a fare la serrata, quindi propone di nuovo il braccio di ferro. Dopo questa serrata però riprendono gli scioperi e a quel punto si gioca l'altra carta, visto che la serrata non aveva prodotto niente, si produce la firma separata di Will e Sida, come hai detto tu. Siccome c'erano la maggioranza nella commissione interna, pensava di aver risolto il problema. Quando gli operai sentono di questa firma separata, quando la mattina del 7, era sabato, allora il sabato si lavorava, era il sabato 7 luglio del 62, stanno davanti a fare dei picchetti, c'è la polizia, ma la situazione è tranquilla perché ormai la gente scioperava, chi entrava, chi voleva entrare doveva entrare dalle 4 alle 5 di mattina per evitare i picchetti, quindi la situazione era tranquilla, però vengono a sapere di questa firma separata e a quel punto gira il famoso volantino di Quaderni Rossi, che appunto poi verrà incriminato da provocatori, ma lo trovate sulla rete, è un volantino in cui dice: operai, oggi sta a voi decidere se volete continuare a subire oppure lottare. Sostanzialmente dice questo, è un bel volantino, quindi di provocatori non c'era molto. E appunto decidono, ma nessuno dà l'indicazione di andare a Piazza Statuto. È una voce, cioè, gira voce per voce, si va lì per protestare. La provocazione della polizia fa scattare poi quei 3 giorni di scontro. tremendi, perché appunto, come hai detto tu, si finiva la sera alle 2, la mattina dopo si ricominciava, quindi sono 3 giorni che arrivano fino al lunedì, dal sabato al lunedì, 3 giorni di scontri. I giornali, che sabato e domenica non erano usciti perché c'era uno sciopero dei tipografi, il lunedì cominciano a dire quelle cose che hai detto, cioè provocatori, pagati, addirittura l'Unità esce fuori, questa è bellissima perché c'era, diciamo, stava in tutte le testate dei giornaletti che poi continueranno a produrre in quel periodo, l'Unità diceva sono stati pagati 1500 lire, non si sa come ha fatto a sapere, e un pacchetto di sigarette, c'era scritto proprio questo, sono stati pagati provocatori, quindi pagati, gli veniva dato per partecipare a quella mobilitazione 1500 lire a persona e un pacchetto di sigarette. Poi la stampa non ne parliamo, cioè tutti i giornali optano per la sono provocatori, appunto gruppi estralegali, quindi criminali, oppure appunto i gruppi di estrema destra, come dice, cioè, fanno di tutto di più. Il problema è che però questa cosa, dopo i 3 giorni di scontro, si torna in fabbrica, e in fabbrica quel dibattito lì produce il primo legame che c'è tra, sì, che realizza il primo legame, perché in realtà era stata una vittoria, si annulla quel contratto separato, diciamo, fanno un passo indietro i padroni e i sindacati gialli in realtà, e quindi in realtà è una vittoria quella, che al di là di tutte le chiacchiere che fanno i giornali, quindi questo primo legame tra operai torinesi e operai immigrati che si cementa e diventa quella contaminazione che poi produrrà il livello successivo. È importante questo piazza statuto, perché è stato un po' il discrimine su cui poi si è sviluppato tutto lo scontro tra la sinistra rivoluzionaria, che poi via via prenderà corpo e si manifesterà insomma nel biennio 68-69, e il PC, il sindacato, la CGIL, eccetera, perché proprio quell'interpretazione di vedere, cioè da lì nascono tutte quelle interpretazioni, intanto il fatto che le forme di lotta devono essere gestite dal sindacato, e quando dice fermi, tutti fermi. La situazione, come abbiamo detto l'altra volta, era avvenuta anche nel luglio 60, però allora il PC aveva tirato le orecchie, ma le aveva tirate nelle sezioni, cioè gli aveva detto quando io dico fermi, fermi, non vi inventate storie. Gli era un po' sfuggita di mano, però sul piano generale aveva recuperato negli anni 60, nel 60 il PC, e questa volta non può recuperare, la situazione operaia sfugge di mano, e quindi produce quella critica di fondo che poi prende varie ramificazioni, appunto una sulle forme di lotta, sull'organizzazione, la critica al sindacato e al PC, al partito per come era fatta è decisiva, ed anche alla funzione dell'operaio. La cosa importante è che l'operaio, che era appunto questa sorta di mitologia su cui si era costruito il movimento operaio, quello classico, anche quello istituzionale, il PC, cioè l'operaio grande produttore, onesto, morale, su cui, che avrebbe dovuto produrre la nuova società del lavoro, veniva messo in crisi da questa composizione operaia, che invece dice no, guarda che noi a lavorare a queste condizioni ci fa schifo, quindi comincia a nascere il germe di quello che poi sarà il rifiuto del lavoro salariato, cioè noi come merce che ci vendiamo a queste condizioni e stiamo sempre a rabbattare, chiedi lotti per 5 lire in più, poi te le rilevano con la crisi o con l'aumento dei prezzi, poi devi rilottare, questa dinamica qui non ci siamo più, quindi è un po' il punto di condensazione di tutte le contraddizioni che produrranno la sinistra rivoluzionaria in contrapposizione alla sinistra storica. Per questo è importante il luglio il Piazza Statuto, insomma i dibattiti fino ancora al 68-69 all'interno della sinistra, le prime formazioni, potere operaio, lotta continua, soprattutto perlomeno fino all'autonomia operaia del 73, quella organizzata, voglio dire tutto il dibattito del filone che genericamente possiamo definire operaista, insomma, no? Fa forza e trova le sue radici proprio nei fatti di Piazza Statuto.
E certo, tu chiaramente insomma hai così colto gli elementi principali e anche quelli di tendenza, insomma, che cominciano appunto a intravedersi proprio lì in quel luglio 62. Hai detto che appunto poi la germinazione della sinistra rivoluzionaria mette lì le proprie radici. C'è da dire però che insomma il lavoro svolto dai Quaderni Rossi da questo punto di vista era
e va riconosciuto anche oggi, insomma, è encomiabile sia da un punto di vista teorico, ma appunto proprio con Piazza Statuto ci si decide anche un po' a intervenire concretamente davanti ai cancelli, proprio con quel volantino agli operai della Fiat del 6 luglio, no? Panzieri da poco tra l'altro aveva anche messo tutti in guardia rispetto alle magnifiche sorti e progressive del macchinismo e della tecnologia che chissà per quale strano arcano avrebbe liberato da sé gli operai, insomma, no? In famosi scritti apparsi proprio sulla rivista dei Quaderni Rossi. Lì per lì però forse perché si sentono davvero isolati, perché insomma si danno delle forti responsabilità alla presenza denotata appunto dal volantino comparso il 6 luglio ai Quaderni Rossi, a questo gruppo insomma un po' ibrido formato da diverse esperienze anche geografiche, giovani e gente più adulta, insomma, che è lì insomma in questo laboratorio che è Torino, no? È forse questo isolamento che porta lo stesso Panzieri a parlare di accozzaglia di elementi sottoproletari a Piazza Statuto, e c'è da dire che anche alcuni scritti successivi magari correggono un po' il tiro, ma non si differenziano poi tantissimo, non parlano comunque di rivolta operaia, ma più che altro ricostruiscono la vertenza.
Sì, considera che tutte le formazioni che iniziano a uscire dal PC nei primi anni 60, proprio dal luglio 60, appunto Quaderni Rossi del 61, Quaderni Piacentini del 62, cioè sono a volte gruppi non propriamente organizzati, ma gruppi di persone che scrivono una rivista o che fanno l'inchiesta operaia, come appunto Quaderni Rossi. Poi usciranno nel 62-63, cominciano a uscire i primi gruppi ML. Ecco, chiaramente però ancora si ha totalmente l'influsso del movimento operaio, non è facile, come dire, togliere tutte le incrostazioni che vengono da decine e decine di anni del movimento operaio. Questo fatto che il conflitto o è controllato da alcuni soggetti politici, quindi da organizzazioni o formazioni, oppure diventa di per sé oggettivamente provocatorio, questo fatto ancora, voglio dire, purtroppo ci facciamo i conti ancora oggi, non è che l'abbiamo
oggi completamente... misura forse molto maggiore, insomma.
Appunto, cioè, evidente, è una cosa molto talmente radicata che se non riesci a controllare un conflitto pensi che ci possano essere state intromissioni esterne. Questa cosa l'hanno pagata anche loro. In realtà poi dentro Quaderni Rossi, qui sarebbe lunghissimo il discorso da fare, non a caso nel 64 ci sarà la rottura, l'uscita di Classe Operaia e il gruppo invece che rimane a Quaderni Rossi, c'erano anche due impostazioni abbastanza diverse. Chi vedeva nella lotta operaia il motore anche dello sviluppo capitalistico, cioè diceva lo sviluppo capitalistico segue la lotta operaia, e questa era l'impostazione di Tronti, che poi appunto produrrà Classe Operaia, che, da cui poi nascerà Potere Operaio, mentre invece Panzieri diceva no, il motore dello sviluppo è lo sviluppo capitalistico stesso, che però va completamente ribaltato, in quanto l'antagonismo operaio si dà come negazione di questo sviluppo. Cioè lui fu uno dei primi che mise in discussione lo sviluppo capitalistico come fatto che produce un benessere in generale, insomma, ecco, quindi il discorso di interesse generale viene demolito lì. Chiaro che c'è ancora molta confusione, ma considera appunto che c'erano stati gli anni del togliattismo, dello stalinismo, insomma, non è che stavamo messi molto bene come libertà di pensiero.
Eh sì, che volevo dire, Salvatore, però anche questo, che poi insomma delle voci fuori dal coro comunque si udirono anche proprio a ridosso dei fatti di Piazza Certo. Statuto, oltre a una figura di intellettuale come Umberto Segre, nell'ambito, diciamo così, di ciò che si sviluppa all'interno dei vari settori che si richiamano comunque alla storia della tradizione comunista, ci sono anche le frazioni bordighiste, che molto spesso insomma gli si rivolge l'accusa classica dell'attendismo, no? Però va detto che poi in quella circostanza seppero cogliere subito la portata innovativa anche di cosa era successo a Piazza Statuto, sia programma comunista che battaglia comunista, insomma, nei numeri del luglio 62 inneggiano ai teppisti della guerra di classe. Su Battaglia si scrive: i teppisti di Piazza Statuto hanno portato innanzi la causa dei lavoratori più di quanto non hanno fatto in 17 anni tutte le confederazioni sindacali messe messe insieme, teppisti chiaramente tra virgolette, e si fa esplicita menzione del legame tra i giovani di Piazza De Ferrari di 2 anni prima e quelli di Piazza Statuto. Va riconosciuto e dato atto, insomma, anche a questi settori settari, quanto ci pare, insomma alcuni elementi erano in grado di coglierli molto molto bene.
No, questo sicuramente. Considera però che il movimento bordighista, la rottura col PC l'aveva fatta molto prima dello stalinismo, quindi è molto più antico, e quindi si era, come dire, affrancato da quei vizi che invece ancora esistevano in quelle formazioni che uscivano allora dal PC, perché lo stesso Quaderni Rossi, perlomeno la parte intellettuale, viene fatta da chi esce dalla sinistra del PSI come Panzieri ed altri, e chi esce dalla sinistra del PC come Tronti. Quindi mentre i bordighisti avevano questa diciamo lungimiranza, avevano rotto molto ampiamente, e poi loro avevano appunto questa libertà di vedere il movimento di lotta sindacale, la divisione tra lotta sindacale e lotta politica per loro è molto marcata, però vedevano il movimento di lotta sindacale completamente libero dalle centrali partitiche, quindi il movimento di lotta sindacale si deve sviluppare liberamente, secondo le contraddizioni, i bisogni della classe operaia e del proletariato, e poi il partito c'ha un percorso diverso, quindi in questa diciamo, capacità di tenere disgiunti i due momenti, per alcuni versi erano troppo disgiunti, per altri versi permettevano una libertà del movimento sindacale, della lotta sindacale, insomma.
Senti, in chiusura, Salvatore, i fatti da lì a breve porteranno poi all'esplosione dell'autunno caldo. Detto così sembra che siano avvenimenti proprio concatenati e ineluttabili, insomma. In realtà poi in mezzo ce ne stanno anche tanti altri gli episodi, tanto per dirne una, insomma, subito dopo, comunque in Fiat, dopo i giorni di Piazza Statuto, ci sono più di 80 licenziamenti politici. E poi si arriva chiaramente a quella che è definita la congiuntura, cioè proprio laddove, insomma, margini di rosicchiamento dei profitti e quindi di aumenti salariari si stavano raggiungendo con quelle vertenze 62-63, arriva la stretta creditizia e chiaramente la risposta padronale alla riapertura dei giochi da parte operaia. Ci sono poi i rinnovi del 66 e via di seguito. Ma insomma, il movimento operaio e di classe è un movimento che si contraddistingue proprio per la sua carsicità, e questo è quello che probabilmente dobbiamo dire anche in riferimento a quanto accade oggi, no?
Ma il contratto del 66 fa riferimento proprio grazie all'uso dei padroni che facevano della crisi, come stanno facendo di questa, come hanno fatto di quella del 73-74, cioè azzerano completamente quel minimo di avanzate che aveva fatto la classe lavoratrice. E il contratto del 66, lo ricorda anche Carniti in una delle sue memorandum di qualche anno fa, dice praticamente non presero niente, mi pare il 2%, una cosa ridicola. E difatti però nella critica al contratto del 66 dei metalmeccanici, ma c'erano anche i lavoratori della gomma, a parte per esempio la riscossa, la prima fabbrica, la Pirelli Picocca di Milano, il primo modo di incassatura operaia che comincia nel 67 per recuperare qualcosa che il contratto nazionale del 66 non aveva dato, parte proprio dalla battaglia del 67 sul contratto integrativo aziendale, e da cui si forma il famoso CUB della Pirelli, che è la prima formazione statica di massa e ben radicata dell'organizzazione autonoma della classe operaia. Il CUB della Pirelli vede i suoi natali alla fine del 67 e all'inizio del 68 sul contratto integrativo aziendale, che tentava di recuperare quella miseria del 66. Da lì inizia, quindi vuol dire il 69 inizia nel 67, poi vabbè, perché le date poi li danno gli storici, io tutti rispetto, voglio tanto bene gli storici, per carità, però cioè questo fatto di mettere poi viene preso da chi legge come no, prima del 69 molti pensano non c'è stato niente, non è vero, il CUB della Pirelli appunto è parte nel 67, ma poi anche la Siemens, la Singer, cioè, l'Innocenti, quella che si chiamava, che ha avuto poi delle vicende recentemente, partono allora nel contratto integrativo 67-68, quindi che soprattutto nelle fabbriche milanesi c'è questo grosso fermento che è eccezionale, insomma.
Benissimo, senti Salvatore, come al solito insomma, meriti un applauso da tutti. No, insomma, non scherziamo. No, è chiaro insomma che però la tua memoria in questi casi è fondamentale, perché poi appunto magari ricordi anche dei particolari che tante volte saltano e sfuggono insomma a chi ha anagraficamente insomma un'altra età. Noi ti salutiamo, ti ringraziamo chiaramente per il tuo contributo, adesso risentiamo un po' che cosa succede in piazza dagli Aquilani, va bene?
Ecco, grazie a voi e in bocca al lupo a chi sta lottando oggi come gli Aquilani.
Sì.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao. لا مقاطعة تسم بهدد منتجات إسرائيلية سوقنا ملة هدر بيوت القصة حولت فرحة لا تبوت غنت معاناة رصد ماء السبب الوان الموت قاطع لا تشكل تكون مجند بالمعارك فلوسك الشجنود تدوسك قصص تموتك إذا كانت غزة بمسكوتك أكيد النهاية عندك